Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, la nuova puntata inizio, 308esima della settima stagione. E abbiamo raggiunto, anzi ci hanno raggiunto, sono venuti qui nei nostri studi, due ragazzi che si sono avventurati da un po' di tempo in una attività che noi sappiamo bene quanto è difficile, di aprire una nuova casa editrice. Parliamo di Federico Cenci e di Alessia Ciuffrida, che sono presidente e editrice di un marchio che incomincia a avere parecchi libri al suo attivo, non solo cartacei ma anche ebook. Federico, come si chiama intanto? Pronunciamolo e diciamo un po' qual è la storia di questo nome, di questa associazione culturale che crea libri a San Lorenzo.
Allora, la casa editrice, l'associazione si chiama Clicquot, alla francese, scritto Clicquot.
Chevalier Clicquot, dicevi.
Chevalier Clicquot è diciamo, il personaggio a cui ci siamo ispirati per questo nome. Chevalier Clicquot era un mangiatore di spade di fine 800, inizio 900, che si esibiva nei circhi, negli spettacoli di vaudeville. E noi ci siamo ispirati a lui perché il nostro progetto editoriale è un progetto editoriale di riscoperta di autori e opere dimenticate. E quindi Chevalier Clicquot è, diciamo, il mangiatore di spade, è un po' lo spettacolo di riempitivo negli spettacoli del circo, era un po' il sideshow, venivano chiamati, no? Gli spettacoli di contorno. E quindi noi l'idea è proprio questa, quella di rimettere sotto la luce dei riflettori delle cose che sono state.
Mi verrebbe da usare un termine cinematografico per definire un po' la qualità e le tipologie alle quali vi concentrate, che è quello del caratterista, quello che nel cinema veniva definito un po' il cameo all'interno dei film importanti. C'era sempre quel caratterista che tutti riconoscevamo. In Italia, insomma, ne abbiamo avuti tanti, ultimamente un po' meno diffusa questa figura perché ci sono solo i protagonisti, no? Non sembra che il caratterista non serva, invece anche all'interno di una proposta letteraria c'è quel caratterista che dà qualità alla lettura, perché una delle problematiche che abbiamo in Italia è che si legga poco e che questa lettura venga spesso perduta dopo la scuola, dopo gli anni dell'attività di lettura obbligata, perché viene vista come un po' noiosa, barbosa, impegnativa. Non ho tempo, no? È la frase tipica che sentiamo farci eco nelle orecchie di chi non legge, no? E in realtà il tempo per andare al cinema, per andare a cena fuori, per andare in vacanza c'è, quindi come tutte le attività piacevoli dovrebbe esserci anche quello della lettura. E questo credo sia un po' il sigillo che volete mettere ai vostri libri, quello di essere dei libri molto piacevoli da leggere e non impegnativi, ma nello stesso tempo di altissimo livello, perché uno dei libri che mi hai portato, mi permetto di darti del tu Federico, è quello di Sherwood Anderson, Riso Nero. Ecco, perché avete voluto riscoprire questo maestro della letteratura americana?
Allora, Riso Nero è uno dei nostri fiori all'occhiello di sicuro, perché Sherwood Anderson è un autore che è stato messo da parte in Italia ingiustamente, ma è uno di...
Perché di genere?
Sì, beh, no, in realtà lui diciamo ha scritto cose di genere, ma è abbastanza mainstream, è uno degli autori mainstream. Noi diciamo mescoliamo sia gli autori più mainstream che quelli più settoriali di genere.
Alessia, cosa ci dici invece? Cosa scegli? Letteratura femminile nella casa editrice? Cosa ti senti più vicina? Ancora non abbiamo letto titoli di autrici donne.
Questa è una domanda che cade particolarmente a fagiolo, nel senso che una dei nostri, adesso non possiamo svelare le nostre trame editoriali dei prossimi mesi, però uno dei nostri obiettivi sicuramente è quello della pubblicazione dell'opera di una scrittrice italiana dimenticata, abbastanza molto importante, che noi insomma vorremmo riproporre soprattutto nell'occasione di un anniversario particolare. Quindi sì, sicuramente io da donna e da lettrice forte, da editrice, spingo perché si parli di scrittura femminile. Non sono una femminista e quindi non voglio in qualche modo poi rimanere bloccata in quello che poi rischia di essere un po' un cortile mentale, diciamo. Però sì, sicuramente c'è molto da riscoprire in questo senso, e c'è anche da dire che spesso le donne amano leggere donne, non unicamente, a me non succede, io ho una visione un po' più eclettica, però spesso le donne hanno bisogno di leggere donne, quindi sarebbe interessante poter attirare verso Clicquot un pubblico femminile a cui non siamo finora arrivati, quindi in questo sì, la letteratura femminile è importante.
Chi si occupa dei diritti, dell'acquisizione dei diritti, oppure pubblicate solo libri che non hanno obbligo di pagamento?
No,
di
no,
diritti?
Abbiamo pubblicato anche autori in diritti, sì, me ne occupo io personalmente.
E com'è il rapporto con gli autori deceduti, con gli eredi?
Non è sempre facile. Allora, intanto noi, dato che pubblichiamo anche, soprattutto in ebook, andiamo a recuperare tantissime opere in lingua italiana del passato. Spesso è capitato che per tanti autori d'inizio Novecento, così, non si sa neppure la data di nascita, la data di morte, non si hanno informazioni, per cui si deve andare un po' a...
Che fate? Mettete la classica dicitura, chiunque ha diritto si faccia vivo.
In alcuni casi siamo stati costretti perché è stato proprio impossibile ritrovare gli eredi. In altri casi siamo risaliti attraverso ricerche.
Voi conoscete le piattaforme di autopubblicazione di ebook online, immagino che ne siete a conoscenza. Ecco, vi partecipate oppure voi come pubblicate online gli ebook? Allora, lo fate in modo indipendente o vi appoggiate, che ne so, a Semplicissimus, a chi?
Ci appoggiamo a una piattaforma che è Book Republic, sì, quella principale, poi siamo anche su, non so, ci trova su Amazon, ci trova su...
Come editori, giusto? Perché...
Sì, come editori, sì. Noi nasciamo come casa editrice di ebook perché è stato un esperimento per saggiare le nostre forze, nel senso che...
Quindi Book Republic è stata la piattaforma dove vendevate?
Sì, è stata, ed è una delle più importanti in Italia, quella a cui anche noi facciamo riferimento al momento in cui magari bisogna comprare degli ebook.
Vi trovate bene?
È importante essere, sì, ci troviamo bene, tutti i maggiori editori ci sono, quindi insomma è un mercato che esiste, non è un mercato predominante in Italia, né credo che lo sarà mai, però io per esempio da lettrice forte dico sì, ha senso, perché magari alcuni titoli su tutto un menu di titoli che voglio comprare, alcuni riesco a comprarli in cartaceo, alcuni riesco a comprarli di ebook, quindi secondo me è importante che ci sia. Non credo ci sarà quell'ondata che era stata paventata un po' di anni fa sul fatto che l'ebook poi andrà a sostituire il cartaceo, questa cosa non credo avverrà.
Diciamo è troppo lenta la sostituzione. Ma no, se dovesse avvenire ci vogliono ancora 100 anni forse,
sì,
di questo passo, insomma.
Sì, e poi le persone vogliono un oggetto fisico.
Ancora sì, ancora sì.
E credo sia importante questo.
Bene, allora Alessia Ciuffreda e Federico Cenci, vi diamo appuntamento alla prossima puntata perché abbiamo bisogno di approfondire questa vostra avventura. Ringraziamo naturalmente Paolo Guazzo, che è il vostro ufficio stampa, che ci ha fatto conoscere questa bellissima iniziativa romana, ma che vuole essere di respiro nazionale.
Grazie.
A presto.
Carta vetrata.
Continua la nostra cavalcata sui cavallini dei libri che in qualche modo piacciono ai nostri ascoltatori.
Ascoltatori che sono sempre
un ronzino è entrato in studio. Ecco.
Sì, no, ero un attimo uscito perché sai, qui si esce, si entra.
Alessandro Gatta che è sempre con noi e ci accompagna a cavalcare appunto tra nuovi cavalli e cavalli un po' âgé,
vecchietti, e poi quando c'è Barbara Mannucci,
perché abbiamo parlato qui con Clicquot, che ci ha lasciato pochi istanti fa, prima della pausa musicale, di pubblicare libri non inediti ma di fatto già pubblicati e solo in qualche modo riproposti al mercato.
Dare una seconda chance, come si suol dire.
Più di una.
Più di una, 3, 4, 5.
Esatto.
Non pubblichiamo più, ripubblichiamo gli stessi.
Rileggiamo sempre lo stesso libro. Perché ci può dare delle sorprese, in particolare Barbara Mannucci, che abbiamo trovato in quel di Torino, ma in questa settimana credo che sia tornata nella sua bella Toscana, ci vuole parlare di Luca Ferrieri. Luca Ferrieri è un bibliotecario del 53 che qualche anno fa, per una casa editrice, se non sbaglio proprio fiorentina, la Ölski, ha pubblicato fra l'ultimo libro letto e il primo nuovo da aprire. Che cosa succede? Questo è il titolo bello lungo, un po' alla Wertmüller.
Sì, non era una riflessione, ma era il titolo, che poi è molto conosciuto questo libro, lo conosciamo tutti. Perché...
Nonostante un prezzo importante, 24 euro, quindi...
di questi
più
tempi.
Di 10 centesimi a pagina per 336 pagine, ma di Sapienza, che ci fa risparmiare, chiaramente non guadagnare agli editori, ma esatto, ai lettori sì, perché comprando meno e rileggendo di più si guadagna tempo.
Per la legge dell'ammortamento economico
è come dire
il bilancio è a favore di,
invece noi siamo per la conquista, però dai conquista, Alessandro, conquistiamo nuovi libri, no? Sempre la stessa lettura, magari.
Però questo dibattito me lo riservavo con la Mannucci.
Barbara,
cara Barbara,
buongiorno,
ben trovata.
Grazie. Rientro adesso da Torino con un freddo che non vi dico, si stava meglio in Toscana comunque. Allora, no, io riprendo questo discorso che stavate facendo. Effettivamente le pagine di Ferrieri durano molto, nel senso che ci si sta molto su una pagina a riflettere, quindi anche se costa un po' di più vale la spesa, insomma. Questo capitolo su cui mi sono soffermata, la rilettura, rileggere, è una cosa su cui avevamo discusso un po' di tempo fa anche con Alberto. Si stabiliva il valore di un libro da lo rileggeresti, e non è mica detto che un libro che si rilegge in realtà valga di più di un altro, però ci sono sicuramente molti aspetti che fanno riflettere. Su questo capitolo ce ne sono diversi di spunti per la rilettura. Naturalmente uno di questi è anche riprendere in mano, magari per la seconda volta, un libro che in un primo momento non ci aveva così colpito, no? Poi in realtà gli si dà una seconda chance e a quel punto si svela il suo vero valore. Quindi
lettura. Certo, no, la domanda che poi un sottolineare quello di cui parlavamo prima, ma in questo modo capisco l'importanza, per carità, della rilettura, del dare valore al progetto, a qualsiasi progetto letterario, ma non si blocca un po' così la creatività? Da parte tua c'è un tentativo di bloccare questa gente che pubblica ogni giorno di più? Spiegami.
Io vedo più quella cosa da lettore divori, poi a un certo punto senti bisogno di fermarti. Le novità secondo me ci devono essere, certamente ogni tanto bisogna tornare sui propri passi per consolidare anche la propria visione di lettore, per ritornare su alcune esperienze che si sono vissute attraverso la lettura e si vogliono ritrovare, nostalgia, quindi esiste, no? E si può alternare, diciamo, non è detto che uno debba rileggere
l'equilibrio, insomma, propone un equilibrio, un'alternanza tra rilettura di chi stabilisce chi merita e chi no. Però anche qui il dibattito, insomma, potrebbe essere sottolineato, no? Cosa ne pensi? Perché voglio dire, chi è il giudice che mi dice guerra e pace sì e che ne so un altro libro no, per esempio.
Tra l'altro mi diceva Barbara che sta rileggendo proprio guerra e pace,
ma adesso. Dai, vedi che affinità che lì,
No, la questione di guerra e pace è stata perché io lo leggo in tarda età, diciamo, tra virgolette, e la questione era mia cognata che invece le leggeva ad adolescente e mi faceva un po' facile, ma sì, vabbè, se la leggi adesso, no? In realtà ci sono libri che se leggi in adolescente prendi le esperienze del libro così intense, così vere, come per buone, no, tu non le hai vissute, le prendi per buone. Se tu le rileggi in tarda età ci ritrovi anche un po' quello che è la tua esperienza, la puoi confrontare, quindi è un altro libro, alla fine diventa un altro libro. E questo è un piacere della rilettura, anche questo, perché comunque non è una rilettura, ma è una
si colgono altri input, dai, è ovvio, perché è una crescita anche questo.
Certo, un altro testo, certo, leggi un altro testo.
Ma non è che hai cambiato la copertina e dentro c'è un altro libro?
Qui ci sono i trucchi del mestiere.
A volte si faceva con i giornaletti, no? Che si metteva la copertina di una cosa seria e dentro c'era qualcosa di meno serio.
Ma a volte anche le traduzioni danno un senso nuovo al libro. Mi ricordo adesso.
Quelle sicuramente, ma infatti non è una rilettura, in quel caso è una vera e propria reinterpretazione. Come,
esatto.
Sentire un nuovo compositore, un compositore classico, tradizionale, diretto e arrangiato in un modo contemporaneo.
Beh, anche un po' un concetto,
esperienze diverse.
Di andare contro il tempo non esiste, perché se un'opera d'arte è valida, quindi anche la letteratura, la scrittura, non ha tempo e quindi posso rileggerla. Ad esempio io leggo sempre l'autobiografia di Janet Frame, Un angelo alla mia tavola, An angel on my table, ecco, no, per esempio, l'avevamo accennato in un altro contesto, e appunto per la ripetitività rileggo quel libro e ogni volta colgo delle cose diverse.
È il tuo karma, è il tuo karma.
È un po' un karma, ma più che altro perché è talmente lungo che ci sono cose che ci si potrebbero fare miliardi di film.
Bene, ma noi non siamo cinematografari, siamo editori di libri, quindi i film non ci interessano.
È vero.
No, sto scherzando.
Beh, però naturalmente... cinema e letteratura si potrebbe fare, ce ne hanno parlato tutti.
Come no, chiudiamo i cinema e apriamo le librerie.
Bravo. Io pure. Ma annoia la morte. Io mi annoio al cinema.
Soprattutto a libri nuovi, però, Barbara, non mi costringere a pubblicare cose che... pubblicate già da altri, perché
assolutamente.
Poi è vero che bisogna rileggere
per la prima volta,
però in qualche caso anche leggere le voci del contemporaneo può esserci di grande sollievo.
Ti sollievo.
È il fondamento su cui poi basare anche le riletture, certo.
Io sono curiosissimo di sapere dove andrà la nuotatrice di cui abbiamo parlato in privato, che si è trovata in una situazione particolare e poi invece
giuro
di nuotare
giuro che sta nuotando arriverà sicuramente.
E lì non è una rilettura, e voglio sapere che cosa sta succedendo in quel mare.
Va bene, promesso,
australiano.
Arriverà la nuotata.
Ciao Barbara, alla
ciao
prossima.
Barbara, grazie,
buona giornata.
Ciao, buona giornata.
Carta vetrata.
Anche questa prima mezz'ora è finita e come ogni puntata abbiamo con noi Roberto Paravagna, dal Piemonte Meridionale, dalla terra che ha dato i natali a Umberto Eco, Alessandria. Ciao Roberto.
Ciao Alberto, un cordiale saluto ai nostri amici di Carta Vetrata, come sempre sparsi un pochino ovunque in giro per l'Italia.
Oggi ci parli di una scrittrice molto prolifica che in soli 7 anni ha prodotto ben 5 libri. Parliamo di una cara amica, la sorella di Enrico Emilitri, Patrizia Emilitri. Enrico ha lavorato con noi tanti anni, lo storico di Malosco in Trento, che ci ha portato a Mosca, a San Pietroburgo, con le avventure del pittore Lampi. Ecco, invece dove ci porta la sorella? In che avventure Patrizia Emilitri oggi, con il 5 romanzi prodotti in questi pochi anni, questa manciata di anni, Come se l'amore potesse bastare, della casa editrice Sperling e Kuffler, 16,90 euro, 280 pagine, 6 centesimi a pagina.
Sì, Alberto, guarda, è un romanzo particolare, Come se l'amore potesse bastare, appunto, della Emilitri. Parlo di questo proprio perché questo libro è stato presentato poco tempo fa proprio qui ad Alessandria, nel corso di una rassegna di incontri letterari dedicati ad autrici. Era presente appunto anche l'assessore del comune alessandrino. È una storia complessa, direi, questo libro in apertura, come incipit della descrizione, con un viaggio che potrei definire a zigzag tra i personaggi che popolano questo romanzo, ma direi essenzialmente tra madre e figlia. Quindi il rapporto viene analizzato dall'inizio ad oggi attraverso le parole che scaturiscono da tutta una serie di temi, come ad esempio i rapporti con le persone in generale, i rapporti tra donne e uomini, oppure anche cose un pochino più leggere. Il romanzo della Emilitri è una storia dove si racconta, direi, il superamento di tutta una serie di barriere generazionali che portano, o comunque hanno portato in passato, qualche anno dietro, a ribellioni, a scontri di vario genere e altrettanta varia intensità, quindi gli scontri che ci sono, come sai Alberto, tra padri e figli, tra madri e figli in generale. È un libro che racconta la capacità, secondo me, di recuperare un affetto vissuto attraverso dei ricordi. È un romanzo che, partendo dall'analisi delle figure femminili che man mano si incontrano tra le pagine, vuole ricordare comunque tutte le donne e in modo particolare il loro modo di intendere e di focalizzare quelli che sono gli eventi che succedono nella vita di tutti noi, ciò che accade quotidianamente nell'esistenza. E mi sembra una storia attraverso la quale l'autrice vuole mettere in risalto come il ruolo, appunto, di una donna in un contesto familiare.
Giuseppina Torregrossa, giusto?
Esatto.
Un nome particolarissimo per la protagonista. Che praticamente torna nel suo paese d'origine dopo tanti anni.
Sì, sì, c'è questo ritorno, questo going back to my roots, no? Tanto per parafrasare il titolo della canzone. Diciamo che questo il ruolo è sia indiscutibilmente, secondo l'autrice che la dipinge così, un ruolo di collante per tenere unito tutto e tutti, insomma, senza considerare la capacità, e mi aggiungo anch'io a questa considerazione, la capacità economica di molti, hanno moltissime donne.
Che è la donna, chiedo scusa, che è la nonna Giuseppina, perché Barbara è quella sì. Che torna nel paese, chiedo scusa.
Barbara sì, è la protagonista che ritorna e va a cercare appunto la mamma. La capacità economica di molte donne che spesso proprio con pochi soldi a disposizione, con una cassa smilza e a fatica riescono ad amministrare il mese della famiglia prima che arrivi l'altro mese. Insomma, anche
è un po' attraverso... va dove ti porta il cuore, ci possiamo trovare anche in quel romanzo splendido, sì, di Susanna Tamaro, si può rientrovare.
Della Tamaro, sì, direi di sì, in qualche modo si potrebbe paragonare. La Limitri non intende comunque sminuire quello che è il ruolo dell'uomo appunto nel contesto della famiglia, ma contemporaneamente esalta moltissimo quello della donna, della madre, con dalla sua una buona dose d'amore in sé, ma che alla fine l'amore in sé non può bastare, non può essere sufficiente, ma può soltanto essere un utilissimo bagaglio per costruire tutto il resto. E grazie quindi a questo amore che è alla base,
edificante, possiamo dirlo, proprio costituente, sì, la famiglia.
Sì, è una dote importante l'amore, che serve per costruire tutto ciò che di buono c'è all'interno del contesto familiare, che è utile anche alla protagonista per superare le crisi. Quindi sono donne normali queste che sono descritte, che troviamo nel romanzo di Limitri, ma proprio perché normali sono straordinari, sono normalmente e quotidianamente forti e sono pronti a lottare oppure a trovare un porto dove rifugiarsi e dove rifugiare soprattutto le persone che stanno con loro. Direi che è un bel romanzo femminile, molto intenso, particolarmente suggeribile per le nostre ascoltatrici che cercano qualcosa.
E qualche ascoltatore anche che cerca una voce femminile sulla femminilità costituente la famiglia, che ancora è importante per la nostra società. Non si deve mai trascurare questo ruolo del lato femminile all'interno della società, che rende stabilità e economicità, perché quello che affermavi giustamente è come riuscire a far quadrare i conti anche in situazioni di grande difficoltà. Bene, ringraziamo ancora Roberto Paravagna per questa bellissima segnalazione della cara amica Patrizia Militri, una scrittrice di grande seguito, con molti fan, molti la seguono e la aspettano ogni sua uscita. Questa ultima, Come se l'amore potesse bastare, sempre per Sperling e Kupfer, che ci consegna per soli 16,90€ 280 pagine di divertimento e di romanticismo sentimentale non mai sdolcinato, perché quello che va sottolineato è che c'è tanta pulizia formale e non declinazioni sentimentalistiche. 6 centesimi a pagina, alla prossima volta.
Carta vetrata.
Alessandro, abbiamo raggiunto in quel di Pisa una grande cuoca, Rubina Rovini, che per i tipi di un editore che si sta rappresentando con una grande potenza comunicativa che è Centauria, ha pubblicato Si salvi chi cucina. Sono 250 pagine per 16,90€, soli 6 centesimi a pagina. Ecco, Alessandro, adesso chiederemo a Rubina cosa significa questo rappresentare la salvezza e quindi la magia delle cucine, degli alambicchi, delle pentole e dei fornelli in una donna bella, sportiva e rappresentata da molti anche in televisione per la sua partecipazione a MasterChef un po' una donna desideratissima.
Il simbolo della bellezza in cucina, il sex symbol italiano. Chef. Non la sminuire, Alberto, l'hai presa molto alla
Rubina.
Così, ma Rubina, insomma,
come ti senti?
Buongiorno Rubina, eccoci.
In questi panni di sexy chef.
Buongiorno a voi. Beh, diciamo sono dei panni insoliti con cui si veste uno chef, comunque diciamo li vesto volentieri perché sono anche donna, insomma, oltre che essere una cuoca.
grande sportiva, hai avuto anche un figlio da poco e devo dire invidiabile la forma fisica che ci regalano alcuni scatti che possiamo vedere sulla rete. Devo dire, grazie. Complimenti veramente.
Complimenti per tutto. Mi ha incuriosito molto, Rubina, nella tua storia, in qualche modo, anche se il tuo cambiamento di vita radicale, no? Tu all'improvviso hai deciso di dedicarti alla cucina, ma a livelli insomma alti, e hai abbandonato il tuo, la tua vita, la di routine, il tuo posto di lavoro. Ecco, come come nasce questo tipo di cosa, insomma, come è successo?
Io ho sempre avuto la grandissima passione della cucina, una cosa fin da piccola che viene dalla mia tradizione pugliese, e dopodiché ho deciso piano piano, insomma, ho fatto un altro percorso di studio, ho lavorato in banca, ma guardavo i miei colleghi e mi rendevo conto che io non volevo fare quella loro vita che facevano, insomma mi sentivo un pochino spettatore della mia vita stessa. E a un certo punto ho preso in mano il coraggio.
I fornelli?
E il coraggio. Le
pentole,
anche tanto,
il coraggio,
perché...
certo.
E ho dato le dimissioni, mi sono iscritta ad un'accademia di alta cucina e da lì è iniziato il mio percorso.
Beh, questo poi ti ha portato a poteva essere anche un salto nel buio, invece i risultati hanno confermato che la tua natura poi alla fine ha vinto su tutto, in qualche modo.
Beh, diciamo che è stata una scelta abbastanza folle e in effetti nonostante la mia ferma decisione ho avuto tante persone a me vicine che in quel momento mi davano contro perché mi dicevano sei matta completamente.
Ecco, nel
però...
esatto, invece non sei matta, ma anzi sei super contattata.
Torniamo
con
ai tarocchi, il matto come il cuoco, come esatto. Il mago sono le carte che valgono di più e sono quelle della grande fortuna e del grande successo che portano i risultati più incredibili che chi magari vuol far la cicala mattoncino su mattoncino
non raggiunge mai.
Quindi brava e viva i matti, viva i geniali creativi che come te ci dicono si salvi chi cucina, perché cucinare ci salva la vita.
Ci salva, poi ecco, Rubina tiene conto di una cosa molto importante del qui e ora, no? al di là proprio del momento della felicità, cioè cucina questa cosa che se non altro in questo momento è proprio questa l'essenza del tuo libro, ti fa stare bene, giusto?
Assolutamente, perché comunque di fatto la vita di tutti quanti, per quanto si possa avere o non avere la passione per il cibo, comunque ruota sempre intorno a qualcosa da mangiare. E io dico sempre che appunto anche la vita è una questione di ingredienti.
Di ingredienti, in che senso?
Perché vanno saputi scegliere, ovviamente, no? Ogni giornata, ogni situazione, ogni persona che ci avviciniamo o ci allontaniamo è come se fossero un po' gli ingredienti che noi mettiamo in un piatto. Quando li scegliamo abbiamo il bilanciamento perfetto, no?
Quali sono i tuoi ingredienti? Ce ne saranno tantissimi, quelli che più fanno parte della tua, c'è uno sguardo di Gaffi che magari viene in mente il peperoncino, insomma, quello sguardo, parlavano, non mi uccidi. Quali sono i tuoi ingredienti che
sono
in qualche
allergico.
Modo ti danno l'input?
Lei è già un peperoncino.
Già sei un peperoncino.
Già per conto mio.
Ecco, Rubina. Esatto, dici un po' quali sono
quello che non può mancare,
quello che non può mancare nella tua tavola, la tavola di Rubina, tra la banca, tra un conto in banca del tuo vecchio lavoro e la nuova attività, insomma, tutta.
Beh, quello che non può mancare in tavola per me sono le verdure in genere, perché a parte che sono comunque una consumatrice, una apprezzatrice del mondo delle verdure, dei vegetali in genere, essendo anche un'ex sportiva professionista, ovviamente la mia alimentazione fin da piccola è sempre stata molto ricca di verdure. E poi sono colorate, per cui ai piatti danno comunque vivacità, danno vita.
Vedi, beh, devo dire che ci hai spiazzato, mi aspettavo, qualcosa di molto più, prelibato, tra virgolette, invece
no.
Anche le verdure in un momento di veganesimo e di vegetariani fanno la loro, no? Danno il loro input.
Ma, tra virgolette, no, è chiaro che a tutti piace il meglio, no? A chi
certo.
È che non piacciono le Ferrari, a chi è che non piacciono, no? Le vacanze, che ne so, imposti da mille e una notte. Ma saper valorizzare le cose semplici e saperle apprezzare, secondo me, è forse una delle qualità migliori, soprattutto in cucina.
Più la cucina toscana o quella pugliese? Mi riferisco alle tue origini, perché in qualche modo, no?
Sì. Beh, allora, per gusti personali sono molto legata alla cucina pugliese.
Se lo immagino, questa l'avevo indovinata, beccata. Cioè, perché se dice la Toscana rimane Roma, un'orecchietta alla pugliese al cime di Prap.
Bravo!
Sì, beh, ho lavorato tantissimo in Puglia, per cui parlo perfettamente il pugliese. Quindi, a proposito di verdure, le orecchiette alle cime di Lapa sono
immancabili. È un must proprio, quando è stagione di cime di rapa assolutamente non mancano sulla mia tavola.
Bene, bene, avrò mangiate due volte in vita mia. Mentre...
Ecco, Alberto dice che le sussurra che le ha mangiate solo una volta, devi rimanere.
Due
volte.
Adesso non c'è due senza tre.
Esatto.
Però.
Bisogna recuperare.
Ci ha dato l'input.
Ti aspettiamo a Roma e ancora magari. Tanti auguri con Ti salvi chi cucina. Sì, salvi chi cucina dell'editore Centauri a 250 pagine, 16,90 euro, 6 centesimi a pagina. Divertitevi.
Grazie.
Con Rubina Rovini.
Grazie Rubina, a presto.
Grazie a voi e buona giornata, a presto.
Gli indispensabili di oggi, a cura di Giovanni Pacchiano. I libri che non potete non leggere.
Bentornato Giovanni Pacchiano, oggi ci parlerà di una giovane scrittrice, questo chiaramente è ironico perché ha compiuto 93 anni ed è in piena salute. Parliamo di Camilla Salvago Raggi, che veramente ci sta facendo innamorare della quarta età, perché qui entriamo tranquillamente in quella che si può definire una quarta età, con il suo Volevo morire a 20 anni, che è un titolo che appunto... scritto, pubblicato per i tipi di Lindau da una scrittrice di 93 anni ci fa pensare a qualcosa che doveva avvenire tanti anni fa. Ma la parola a Giovanni Pacchiano per svelarci i misteri di questo piccolo capolavoro da non perdere, uscito appunto per Lindau, 118 pagine, 14 euro, 11 centesimi a pagina.
In realtà Camilla ha 93 anni, ma ne dimostra 20 di meno. È una donna attivissima, intelligente, scattante addirittura. E lei racconta all'inizio del libro che quando era una giovinetta romantica pensava che sarebbe stato bello morire a 20 anni. Ora invece ci offre un libro sulla vecchiaia, una specie di De Senectute, ma non è un libro triste, malinconico, è un libro di una scrittrice attiva da tanti anni, piena di vitalità e che riflette con intelligenza sulla sua condizione, partendo da un criterio. Lei disse un tempo si era vecchia a 60 anni, oggi le sessantenni le vedi vestite come le figlie, con jeans e t-shirt, le vedi palestrate, scattanti. Beh, dice, io ho 93 anni, forse non faccio questo, però vivo tranquillamente la mia vita, anche perché la vecchiaia è un argomento che mi affascina. Ma chi è Camilla per l'ascoltatore che non fosse informato? Camilla è una marchesa, cioè discende da un'antica famiglia ligure di nobili, non esibisce affatto il suo titolo, ma vive vicino a Ovada in una bella villa ottocentesca e passa il suo tempo soprattutto scrivendo e leggendo, e i suoi libri quasi tutti sono delle autofiction, cioè raccontano la storia dei suoi avi oppure la sua stessa storia, perché Camilla ha avuto una vita movimentata, ha visto la Seconda Guerra Mondiale, l'invasione dei tedeschi, i tedeschi a Genova, ha visto morire il padre giovanissimo, è vissuta col nonno e con la madre, il nonno era stato ambasciatore a Pechino addirittura. E poi a 22 anni è diventata la padronetta, come la chiamavano i contadini, padrona di terre, di case. Lei racconta, gli altri nobili vivono di rendita, io vivo di svendita. A poco il patrimonio si è assottigliato ma come dimostra questo libro non si è sottigliato affatto il patrimonio della scrittura. Parte del libro è la descrizione della villa di Campale, che è una villa veramente affascinante, dicevo prima, proto-ottocentesca, e piena di ricordi e piena di libri. D'altra parte è dedicata ai suoi mi ricordo, e sono i ricordi del passato che può avere una persona di una certa età, gli usi, i costumi, le medicine, le cose che si mangiavano, le abitudini della gente. E poi molti sogni, tanti sogni, sono i sogni però di una vecchiaia operosa e attiva, e ancora i diari di ragazza, perché Camilla ha cominciato a scrivere molto presto, quasi da bambina direi. Siamo di fronte a una donna che dichiara di non amare il concetto del divertimento, le sagre paesane, le riunioni affollate, e che vive in una relativa solitudine, perché racconta di amici che vanno a visitarla e sono stati anche nomi importanti della cultura italiana, come poteva essere Feltrinelli. Lei stessa sposò uno scrittore, Marcello Venturi, e non si vergogna affatto a dire che Marcello era un figlio di Ferroviere, per cui c'è stata questa mésalliance che probabilmente i suoi conoscenti nobili hanno criticato. Ma Camilla disse: bastare a se stessi è il segreto della longevità, e si vede come una vecchia signora che fa ciao ciao con la manina prima che il sipario si chiuda. Il suo sogno più grande è quello di poter tornare a visitare la sua casa, la sua villa, una volta morta, ripercorrere i corridoi, il grande salone, ripercorrere con la mano i suoi libri. È un libro lucido, lieve e rilassato. Ripeto, non è un libro malinconico o triste, è il libro di chi non sa ancora quanto tempo ha davanti a sé, ma lo vuole spendere tutto con gioia. Questo è il grande segreto di Camilla.
Grazie Giovanni Pacchiano, ricordiamo ai nostri ascoltatori il titolo: Morire, voglio morire a 20 anni, di Camilla Salvago Raggi, per la casa editrice Lindau. Sono 118 pagine per 14 euro 11 centesimi a pagina. Alla prossima Giovanni.
Alla prossima, buongiorno a tutti.
Carta vetrata.
Anche questa mezz'ora sta terminando e raggiungiamo in quel del meridione, ma in un meridione lussuoso e possiamo dire veramente denso di Carmelo Bene.
Viva il meridione!
Quanto vogliamo bene a Carmelo Bene, Alessandro?
Beh, Carmelo Bene è stato, secondo me, l'elemento fondamentale di tutto, non soltanto del teatro. Dico una,
carità, una banalità.
Una banalità pazzesca. E quindi bisogna però sottolineare, come diceva Max Ophüls, che tu conosci,
e come no,
dietro la banalità si nascondono le profondità di tutte le cose.
Quindi non siamo arrivati in Puglia, ma siamo molto vicini. Orazio Labate, dove sei in questo momento?
Buongiorno a tutti, io mi trovo in Sicilia, a Butera.
A Butera, quindi un saltino e siamo arrivati oltre lo stretto, anche se in realtà dovremmo essere in Calabria, però abbiamo voluto rendere omaggio a Carmelo Bene, perché tanto che ne volevamo parlare, vero
sempre,
Alessandro?
Sì, diciamo che mi blocchi spesso, quando io voglio parlare di Carmelo Bene vedo Alberto che mi fa segnali, perché dobbiamo dedicare magari più una cosa monografica.
Arriviamo alla scrittura di Orazio Labate, che recentemente ha pubblicato di nuovo per un piccolo editore, ancora più piccolo di Tunuè, che in realtà poi tanto piccolo non è, col quale sei diventato un habitué. Come mai hai cambiato casa editrice per questo libro?
Ho cambiato casa editrice semplicemente perché le novelle in Italia non hanno una risposta editoriale precisa.
Perché stiamo parlando di un libro di novelle, sì, diamogli anche il titolo perché i nostri ascoltatori possano comperarlo. Parliamo di una casa editrice appunto non proprio grandissima, però si può riuscire a trovare. Parliamo di Liber Aria, Stelle Osse, giusto? Stelle Osse.
Esatto.
Quanti racconti sono contenuti in questo libro da 10 euro, piccolino ma prezioso?
Sono 17 racconti che hanno un fil rouge, un bratile funebre, ma non solo relativo a quel funereo materico, funereo di carattere trascendentale. Per me questo libro rappresenta un cammino che dovevo percorrere in virtù di una sede etica che cerco di portare avanti sin dall'oscuro continuè e che poi si sostanzierà nel nuovo libro, nel nuovo romanzo autunnale sempre continuè.
Beh, quindi ritorni da Emanuele, non l'hai tradito, è stato solo così, una
è
scappatella.
Stato una scappatella. Ma perché autunnale? Esci quindi in autunno, già sai, hai tutto programmato.
Certo.
Sì, il periodo è quello autunnale, ho iniziato, legato... ho mostrato.
Quella che si dice in Francia la rentrée.
La rentrée, sei legato anche proprio a livello di tematica con l'autunno, novembre, il mese.
Di
no?
Che parlerà il prossimo romanzo?
Guardi, io per sacralità verso quella scrittura che sto svolgendo nell'ultimo periodo non ne parlo completamente, perché diciamo che mantengo una riservatezza per dare al testo quella lucentezza solitaria.
Tu sei molto amato dai critici, quindi questa lucentezza, questa quasi visione cristallina, terza da giornata di alta montagna senza nuvole, ti ha avvicinato a Thomas Ligotti, il grandissimo autore di Detroit, di gothic horror americano, ma anche ancora prima al classicissimo H.P. Lovecraft. A chi rendi più omaggio col tuo Stelle Ossee?
Con Stelle Ossee rendo più omaggio a Thomas Ligotti, che ho avuto modo anche di intervistare. Abbiamo infatti avuto un rapporto con Thomas Ligotti, l'ho intervistato per Minima Memoria, certo. E c'è stato un dialogo dove ci siamo capiti, ci siamo intesi sulla soprannaturalità, lui maestro, io in qualche modo cerco di esserne discepolo, cerco di seguirlo con totale umiltà.
Ma il discepolo supera il maestro, questo, preparati a un sorpasso in curva.
Si suol dire sempre questo, no?
No, ma quindi prometti benissimo, te l'ho già detto a Torino quando ci siamo incontrati, hai una strada abbastanza spianata, anche perché in questo settore la qualità è mediamente bassa, lo sai anche tu, perché il genere divora la qualità a vantaggio del piacere di scrivere questo tipo di libri. Anche lo scrittore si fa prendere un po' dallo spirito della fanzine, no? Dell'appassionato che fa vincere il genere sulla letteratura. Invece tu tieni fermo e saldo il tuo autocontrollo, e di questo ti faccio veramente i miei complimenti più sinceri, e mantieni stile.
Grazie mille. Diciamo che l'obiettivo è proprio quello di non lasciare decadere quell'intensità appunto letteraria all'interno della fluidità pressappochista del genere. Cioè io credo che i generi come quello del gotico, del gotico americano, esatto, o dell'horror filosofico abbiano invece la possibilità di elevarsi a superiori generi, seppur il genere è inteso come qualcosa di meno prezioso. Invece no, lo stesso Ligotti l'ho provato a fare, ma in qualche modo anche il genere del Southern Gothic di Faulkner ha cercato di farle, pur sempre un genere. Eppure all'interno del Southern Gothic noi ritroviamo Truman Capote, ritroviamo Flannery O'Connor, ritroviamo lo stesso McCarthy con Zazzi, e Ligotti invece fa filosofia di quel genere orrifico di cui lui è il padrone dell'horror filosofico. Per cui io riconosco molto debito e onore nei confronti di questi scrittori che io seguo intensamente e cerco di studiare affinché quello che scrivo non risulti uguale, ma perlomeno riesca a raccogliere le loro testimonianze.
Una battuta sul tuo editore che ti ha scoperto, perché da editore a editore ho curiosità di sapere com'è il rapporto con Limina Mentis, che appunto è stato il tuo primo Pigmalione.
No, quel rapporto è stato un rapporto, devo dire, molto breve, perché...
Però due libri sono usciti, se non sbaglio, no?
Sì, molto tempo fa, quindi ero molto giovane e non sapevo ancora come funzionava.
Guarda che sei ancora molto giovane, perché... Diciamo quanti anni hai?
Adesso ho 31 anni.
Beh, e quindi quando hai iniziato a scrivere? A 18 anni. A che età hai iniziato, Orazio, a scrivere tu?
Presso a poco 16-18 anni, ma seriamente a 18 anni.
Si vede, bravo.
quando conobbi quell'editore, che era un editore che ancora investiva agli inizi senza nessun tipo di conflitto editoriale, mi trovai inizialmente bene, non ci fu da parte mia nessun tipo di contribuzione o di contributo, diciamo, economico per partecipare alla pubblicazione. Quelle furono due opere che adesso non sono più diciamo, non hanno più diritti in minima mendis di queste due mie opere, per cui sono sempre mie e inedite. L'opera quindi poetica e
sei tornato
letteraria.
Appunto nel meridione, perché Limina Mentis, ricordiamolo per chi non la conoscesse, è una casa editrice di Monza, in quella di Lombarda. Bene, ti dobbiamo salutare, ti ringraziamo ancora tantissimo di essere stato con noi, ti aspettiamo per presentare magari qui in studio il tuo romanzo in ottobre.
Sì, volentieri, verrò volentieri e vi ringrazio per l'intervista.
Grazie, Orazio.
Ricordiamo Stelle Osse per la casa editrice Liber Aria, sono 14 euro, se non sbaglio, 10 euro per 17 racconti, quindi veramente meno di 3 centesimi a pagina.
Grazie, Orazio.
Grazie mille, grazie a voi.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornata alla nostra amica Susanna Schimperna, che ci ha promesso di tornare a trovarci e, come ogni promessa è obbligo, è qui con noi.
Con molto piacere, ciao a tutti.
Ci hai promesso di toccare del tuo libro Coincidenze d'amore delle storie scelte fior da fiore da quelle che hai selezionato. Non tutte, ma oggi volevamo parlare del matrimonio di un grande presidente americano, Lincoln, con la signora Todd. Chi erano questi signori?
Ecco,
scopriamo
erano,
qualcosa.
Erano Lincoln, un giovane promettente, ma neanche troppo, e Mary Todd, una signora molto ricca, anzi una signorina, come si diceva all'epoca, perché Mrs. ancora non era in uso, per chi non fosse sposato, la cui famiglia Lincoln non lo poteva tanto vedere, perché non era all'altezza sociale ed economica della famiglia, ma Mary lo voleva a tutti i costi. Restarono fidanzati molto tempo, tipo 6-7 anni, perché litigavano continuamente, ma tutti e due evidentemente avevano un grande legame, un profondo legame, e lei aveva sognato, perché entrambi avevano sogni premonitori e visioni, quindi già questo li univa un
che
poco.
Che è una cosa che ti ha anche caratterizzato, perché ci raccontavi
anche,
qualche settimana fa, quando ci sei venuto a trovare, che sognarsi vuol dire qualcosa.
Vuol dire molto. Poi sognare un sogno tutti e due, figurati. E lei aveva sognato che lui sarebbe diventato presidente degli Stati Uniti, e quindi aveva una buona dose di ambizione, Mary Todd.
Forse la prima first lady, no?
Sì, sì, e lo è stata in ogni senso, perché è stata molto detestata, anche troppo, molto amata ma da pochi, da pochissimi.
Buon segno, aggiungo.
Lei è considerata una donna nevrotica, una donna che povero Lincoln, ma lei ha anche avuto insieme al marito molti, molti drammi, molte tragedie, figli morti, insomma varie cose. Comunque sicuramente era una maniaco-depressiva. In ogni caso, è interessante, direi pazzesco, il fatto che entrambi sapevano che lui sarebbe morto assassinato. Lei l'aveva sognato, lui l'aveva sognato. Prima di questa cosa ci stanno due episodi di coincidenze molto particolari. Lincoln va a vedere a teatro una commedia, sta in un certo palco, gli piace moltissimo l'attore, vuole andarlo a salutare ma non lo trova, no, perché questo attore odiava Lincoln e già aveva deciso di ucciderlo. Lo ucciderà poco tempo dopo, nello stesso palco, nello stesso teatro, e riuscirà a uccidere solo Lincoln, perché voleva uccidere anche Grant, il generale Grant. Sì. Ma quella mattina, la mattina della rappresentazione teatrale, la moglie di Grant si era svegliata, niente sogni premonitori per lei, ma una percezione di un pericolo imminente così forte da farla stare talmente male da chiamare il marito attraverso un balletto e dirgli: molla tutto quello che stai facendo, andiamo in campagna, io voglio scappare di qui, succederà una cosa terribile. E in effetti si sono salvati lei e suo marito Grant, mentre Lincoln non si è salvato. Pochi giorni prima, e chiudiamo, anche se di coincidenze ce ne sarebbero tante su Lincoln, il fratello dell'assassino di Lincoln salvò per caso, da morte certa, perché era scivolato quasi sotto al treno dalla piattaforma della stazione, il figlio di Lincoln. il fratello salva il figlio e il fratello del Salvatore uccide Lincoln.
Ma veniamo invece a Mary. Mary era anche molto attenta alla questione razziale e si dice che fra le tante cose che suscitò nel marito fu questa scelta di dare i diritti e di abolire quindi la schiavitù.
È vero.
Agli uomini di colore.
È vero. E Mary ebbe anche una... Tra l'altro lei veniva da una famiglia invece sudista, eh? Quindi è stata una cosa molto, molto trasgressiva per lei, molto una libertaria in qualche modo questa Mary. Mary prese anche come sarta sua personale una donna di colore, che era figlia di un possidente e di una schiava. E questa donna di colore, la sarta di Lincoln, che poi scrisse una lunga biografia litigando con Mary, che si sentì molto tradita da questa cosa, visse proprio con loro e insieme a Mary in realtà in qualche modo influenzarono il presidente. Uno dei motivi fondamentali per cui questo assassino di Lincoln, che all'epoca ovviamente era potenziale assassino, poi
certo,
è diventato di fatto,
diventato
ce l'aveva con Lincoln, era perché riteneva che avrebbe fatto un danno per l'umanità abolendo la schiavitù. E quindi, insomma, queste donne che influiscono sugli uomini, ma anche gli uomini sulle donne, e nel mio sottotitolo è contemplato quando un incontro cambia una vita, perché sono coppie che non solo si sono unite e poi c'è stato qualcosa nel corso della loro vita o come è finita la storia, che è chiaramente sulla linea delle coincidenze, che poi siano fatto, destino, caso.
È proprio
caso,
il filo
questo,
rosso di tutto il libro, le coincidenze, no?
Però c'è anche, quando un incontro cambia una vita, l'idea che la vita sarebbe stata totalmente diversa senza l'incontro con quella persona.
Che è importante.
David Day-Lewis ha interpretato nel magnifico film
bellissimo
di Spielberg, ma ricordiamo chi interpretò anche Mary.
Io non lo so, tu lo sai?
La sincerità.
Ho visto il film, ma non so chi era lei. Ah, non lo sa neanche lui, ci pensa, lo cerca, adesso lo troviamo.
Qui dovete sapere che mentre parliamo di questo libro bellissimo, che io aggiungo, ho letto.
Grazie.
E ringrazio appunto Susanna di essere intervenuta più volte, ci è venuta a trovare, e parlavamo prima fuori onda proprio di questa nella società, in maniera molto, tutto è determinato dalla volontà. Tu in qualche modo con queste coincidenze, abbiamo trovato
Sally Field.
La delega, cioè succedono delle cose inevitabilmente, no? Ma non è una visione però fatalista la tua, giusto?
Guarda, io sono molto incerta su questa storia di caso destino,
cambio destino.
Idea ogni giorno, a seconda di quello mi capita,
insomma,
o leggo.
Ecco.
Però sicuramente alcune cose possiamo dirle. Questa idea oggi che tutto dipende da noi, metticela tutta, devi essere grintoso, spacca,
la volontà come determinazione.
Questo da una parte può essere molto, no, un superomismo che ti manda avanti nella vita, ti fa superare le difficoltà, dall'altra ti dà un senso di onnipotenza talmente fuori luogo, irrealistico, per cui ogni cosa che ti capita alla fine tu...
E ti dà un'ansia che non finisce più.
No, ma tu ti incolpi.
Vediamo una
coppia, dici che è colpa tua,
tra virgolette irregolare, oggi diremmo moderna, che è stata quella di Gore Vidal e Trumbull. Cosa succede? Come scatta l'amore tra questi due uomini?
Gore e Jimmy si incontrano, premettiamo che Gore era già un ragazzino straordinario, perché aveva come nonno questo Thomas Gore, che è stato un senatore democratico tra i più importanti dell'America, era di idee apertissime e lo portava dappertutto, gli faceva conoscere tutti, voleva che lui leggesse libri importanti per lui che non vedeva bene, quindi era già un ragazzino sveglio, colto e assolutamente fuori dall'ordinario. Gore incontra questo Jimmy a scuola, e hanno 14 anni, 15 anni. In realtà,
coetanei.
In realtà hanno avuto due incontri significativi, non hanno avuto veramente sesso, qualcosa, quello che più o meno puoi fare a 14 anni, ma qualcosa anche di leggero che li ha legati così fortemente, non si capisce fino a che punto Jimmy sia stato legato, ma questo
poi
Gore
Jimmy
Vidal,
si sposerà ora,
Jimmy non riesce a sposarsi perché muore prima, e
ma voleva così almeno.
Voleva sposarsi, si era innamorato molto di una ragazza, e Gore lo seppe dopo, quando lui era morto, dalla madre ebbero un incontro. Ma la cosa particolare, a parte che erano nati, hanno lo stesso segno zodiacale, i capelli uguali, alti uguali, e questo Gorky è uno molto scettico, era un personaggio, era ateo, era scettico, era ironico, era sarcastico, e invece in tutto questo lui vede una magia e quasi è un'aura religiosa quella con cui lui accompagna il racconto del suo incontro con Jimmy Trimble. Ed è l'unico amore della sua vita, quando Jimmy Trimble muore, perché muore in guerra, e muore perché vuole morire, nel senso che
una bella morte.
Ci sono 40 passaggi, e ogni passaggio, la volontà che dicevi tu prima, ogni passaggio vede Jimmy che fa il passo ulteriore quasi per morire, e per morire servono 3 giapponesi, serve qualunque cosa, perché lui è tostissimo. Lui era già un idolo, un atleta completo, all-around athlete, come si diceva in America.
All-around athlete.
Yes. Però, soprattutto baseball. Grandioso, amatissimo. E Gore Vidal, perso Jimmy, in realtà fa solo sesso. Volontariamente, non credendo nell'amore, pensando che ormai non è possibile, che lui era la sua vera metà. Tanto è vero che il povero Howard Oster, con cui lui starà tutta la vita, faranno un patto, staranno insieme tutta la vita, ma niente sesso e niente amore. Andrà con chiunque.
Come Van Gogh, insomma. Che è un po'...
Beh, è carina questa. Questa però non aveva un Jimmy Trimble, Van Gogh.
Assolutamente.
È andato con tutti i più famosi attori, Gore Vidal, anzi, i più famosi attori di Hollywood. Nel libro ci sono,
gli elenchi, c'è questo gossip, gli elenchi.
Compratelo.
Grazie Susanna.
A voi.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, anche questa puntata sta volgendo al termine. Alessandro, abbiamo ancora però un ospite qui in studio a darci un apostrofo rosa, una puntata tutta, devo dire, molto al femminile e molto attenta a quello che rappresentano i libri da rileggere. Abbiamo iniziato a parlare di riletture e continuiamo a parlare di un libro che è diventato un po'
fuori catalogo in pratica, no?
Un'araba fenice che nessuno riesce a trovare. E sta diventando più caro del prezzo di copertina, senza essere un libro d'antiquariato, perché è del 2003, eppure, essendo introvabile, costa normalmente il doppio del prezzo di copertina. I 6 euro in cui Neri Pozza lo pubblicava nel 2003 sono diventati almeno i 10 di oggi, se non addirittura i 15, a seconda di come è conservato, se la copertina è integra, se non ci sono sottolineature. È un libro che adesso ti do a te il regalo di leggerlo, perché è un po' complicato il titolo.
Beh, il titolo in realtà, innanzitutto, con benvenuta ad Alessandra Biondi, parliamo del libro di Daniele Odier, per Neri Pozza, appunto, del 2003, Tantra Yoga, il Vishabharava di Tantra, il Tantra della conoscenza suprema. Qui è uno scioglilingua, vero Alessandra?
Esattamente.
Abbiamo Alessandra Biondi, che appunto è per te la base, è insegnante di Tantra Yoga.
In passato l'ho letto, è un libro che va riletto, il numero, perché poi è un manuale, quindi lo si spoglia anche a seconda delle circostanze, quindi la pagina che serve in quel momento miracolosamente si apre.
Anche in base alle persone che vengono da te, no?
Quindi, certo.
Perché ricordiamo che appunto Alessandra, con questo libro, ha costruito anche la carriera di una insegnante.
Esatto, sono un'insegnante di yoga e dopo mi sono specializzata in tantra yoga. E
che cos'è per i nostri ascoltatori ignoranti come me?
Il tantra, diciamo che è una parola in sanscrito che è traducibile con trama. E il significato più profondo è lo strumento per espandere la coscienza umana. E diciamo che è composta dalla radice tan, che significa espandere, e dal suffisso tra, che significa strumento. E cosa dire un po' sinteticamente del tantra? Noi siamo energia, e questa energia, se non viene canalizzata, dà luogo ad automatismi, atteggiamenti reattivi. E quando invece questa energia attraverso il tantra yoga viene canalizzata, conduce ad una centratura.
essere centrati ci permette così appunto di non disperdere questa energia, ma di indirizzarla e canalizzarla in modo creativo.
Senti Alessandra, una cosa importante in base a quello che hai detto, un po' nel gergo comune purtroppo il tantra è visto con stingo, attore di sessualità indefinita, cioè, no? È un po' tradotta anche nel libro di Odier, credo ci sia scritto questo. Che differenza c'è? Qual è in realtà la differenza tra questa sessualità sfrenata? Uno pensa al tantra, purtroppo e lo volgarizza.
Prolungata.
Ecco, Alberto mi corregge. Però purtroppo c'è questo tipo di... No,
nella, questo luogo comune.
Questo luogo comune.
Infatti...
Quindi non è vero, tanto Alessandra, rispondici.
Potenzialmente... È vero, però non è il fine ultimo, nel senso che è un modus vivendi stare nel tantra, e questa è una cosa che poi ha specificato anche Sting in un'intervista. Tantrico è anche il modo di fare una passeggiata, di stare insieme a una persona in conversazione, quindi è proprio un modo di vivere, ed è questa centratura, questo prestare attenzione al momento presente, forse anche un modo di vivere più meditativo. Laddove meditare non significa
non
alienazione, no, alienazione ma
rallentare.
Rallentare, ma anche creare questo vuoto che però diventa creatività.
Quanto è stato strumentalizzato però dalla moda, no? Prima negli anni 70, poi nei 90 con New Age, c'è molto questa voglia di prendere un libricino New Age e trasformare il tantra piuttosto che invece di leggere un bel libro di filosofia classico, di volgarizzare. Ecco, tu in qualche modo con i tuoi utenti o clienti dai una mano e fai vedere la differenza tra questo, che non diventi una così tendenza trendy.
Sì, infatti a volte c'è diffidenza quando si sente la parola tantra, però io invito poi le persone a passare alla pratica.
Diamo un indirizzo dove raggiungerti, così. Facciamo un po' di pubblicità.
Benissimo.
Sei stata così cortese di venirci a trovare.
Ok, il mio studio sta in via Velletri 49.
Piazza Fiume,
bravissimo.
Qui a Roma.
Roma. E io accolgo
Come scegli le persone? Perché poi mi incuriosisce
molto.
Come
passaparola.
Lì abita anche Walter Veltroni, se la ricordo.
Di fronte, esatto.
È un tuo cliente.
Non so se è stato informato.
Non si può dire. No, non ho detto nulla.
C'è la polizia da secoli.
Io non ho detto nulla, poi voglio dire, ci mancherà, anzi grazie.
Viene da te.
Veltroni viene da te.
Veltroni non viene da me. Quindi...
Non ce lo direbbe mai.
Esattamente, non lo direi mai, è un segreto professionale.
Sto sempre lì.
Ecco, c'è molto segreto professionale, Alberto, vieni, vuoi andare a fare anche tu con...
Noi ci siamo conosciuti nella sala d'aspetto.
Esatto, questa è la realtà, comunque stanno, anche questo è un po' tantrico il nostro.
Assolutamente.
Sì,
perché come lo vedi?
Alleggerire. Per esempio il tantra è essere nella gioia, che è diverso da essere felici. La gioia è proprio uno stato dell'essere, è lo stato dell'essere gioiosi,
che bello.
Giocosi, perché è giocare con l'esistenza.
E capito Alberto,
quanto ci manca,
gioio, bisogna anche dare questo input, perché molto spesso il pensiero
non c'è lo sfotto.
Ridere è importante.
C'è anche la presa in giro?
Esiste anche lo yoga della risata, per esempio, che non è
pensavo che invece non si potesse.
No, si può.
Open your mind, apri la tua mente.
Assolutamente.
Bene.
Poi ho dato un taglio di contemporaneità
ironico
al tantra yoga.
Bene.
Insomma, l'ho reso contemporaneo.
Mediterraneo.
In che modo lo hai reso contemporaneo? Tenendo presente il fruitore, no?
Assolutamente,
il dialogo.
Tenendo presente della condizione giornaliera dell'individuo che viene da me o della coppia, quindi quando io apro la mia porta e accolgo le persone con un tè, una tisana, una chiacchiera, una conversazione, e poi dopo si passa alla parte pratica che consiste in una forma di meditazione.
Bene.
Accennata, poi un
non
momento...
dirci tutto, lasciaci qualche sorpresa.
Una parte anche del movimento fisico.
Oddio.
Beh, no, è importante.
No, per lasciare
però,
andare le tensioni.
Per lasciare andare le tensioni.
Sì.
Più coppie o più individui singoli hai? Uomini o donne, scusami, questo posso fare una domanda
tutto.
Molto... Perché
penso
tantra,
di
tutto. Coppie.
Più coppie.
Più coppie. Okay.
Sì,
sì,
perché
sì,
le coppie,
molto...
poi, la comunicazione, no? Il problema di incomunicabilità.
Perché aiuta moltissimo la coppia proprio nel quotidiano, quindi non come tutti pensano solo nella parte, nell'atto fisico,
riproduttivo.
Sessuale, riproduttivo, esatto.
Alla prossima puntata, se ci vorrai ritornare a trovare.
Volentieri.
Grazie mille, grazie Alessandra, grazie.
Carta vetrata.
Anche questa 308esima puntata è finita e come ogni puntata la concludiamo con il redazionale, con la bustina di Minerva che una volta era di Umberto Eco nelle pagine dell'Espresso ed è oggi invece nella nostra modesta trasmissione del grande Cristiano Draghi. Come stai Cristiano?
Onore, troppo onore, grazie alla Noi facciamo la bustina dei cerini, va?
Ma ben trovato Cristiano Draghi.
Ci degni della tua sapienza. Noi vogliamo chiamarti a parlare di un altro grandissimo giornalista che è purtroppo scomparso un po' così sotto la disattenzione dovuta anche alla famiglia che non ha voluto pubblicizzare la sua malattia. Parliamo di Piero Ottone, che ha rappresentato per il Corriere della Sera uno dei direttori più all'avanguardia e poi anche i suoi ruoli all'interno del gruppo L'Espresso come garante dei lettori, che è una figura che per un periodo ha rappresentato un po' il diritto dei lettori di contestare le linee editoriali del giornale più moderno in qualche modo che continua a essere Repubblica. Che cosa ci dici di quegli anni di Piero Ottone al Corriere della Sera e che cos'era il Corriere della Sera prima e dopo Piero Ottone?
Beh, oddio, io ero un po' giovane allora e poi sai cosa facevo? Andavo in giro con l'Eschimo e quindi avevo altro da fare che quello, mi pare di lei che leggevo un po' Lotta Continua, un po' un giornale che si chiamava Reporter, a un certo punto era saltato fuori, insomma, roba, poi Paese Sera di Firenze, roba di sinistra. Ma guarda, per l'occasione ti ho tirato fuori dalla mia libreria Il Buon Giornale, libro edito allora da Longanesi, fatto da Piero Ottone, come si scrive, come si dirige, come si legge un giornale.
Lui che era anche un grande veleggiatore, uno skipper di grande vaglia.
Ah, sì, questo.
Sì. Aveva spesso questo paragone nella sua bocca di dire il giornale è come una barca. Bisogna assecondare le onde, ma non bisogna mai perdere di vista la rotta, perché altrimenti si finisce sugli scogli.
Senti, ti leggo la frase della ultima di copertina, insomma, del risvolto di copertina. Nessuno decide di fare il giornalista per migliorare l'umanità, però un buon giornale la migliora. Allora, è vero che il lavoro del giornalista si fa per tanti altri motivi e anche la ricerca delle notizie, però è anche vero che fare un buon giornalismo alle volte riesce a dare delle sterzate positive e poi bisognerebbe fare il lavoro veramente in qualche modo eticamente. Lui penso che sia uno dei grandi giornalisti etici, che lo faceva con una forte idea di cosa fosse e cosa dovesse essere un giornalista dal punto di vista morale.
Questioni di economia, veniamo alla tua passeggiata in quel del Trentino, a Trento, per affrontare le nuove differenze sociali, quindi le classi di una volta e le classi sociali di oggi, attraverso più di 100 appuntamenti che si sono svolti al Festival dell'Economia di Trento e che in qualche modo si ricollegano anche al dibattito che c'era in quegli anni ai tempi di Piero Ottone, direttore del Corriere della Sera.
Guarda, sì, su Piero Ottone voglio prima dirti un'ultima cosa proprio sulla fiducia ai direttori. Oggi siamo in un tempo in cui quando un direttore viene sfiduciato dalla redazione se ne guarda bene dall'andarsene, allora si sarebbe dimesso con grande sdegno.
Tipo Il Sole 24 Ore, tanto per non fare nomi.
Sì, hanno sfiduciato il direttore ha detto beh io rimango, va bene, grazie.
Ha avuto la lettera di conforto da parte dell'editore ed è rimasto.
Eh sì, poi dopo è andata peggio, ma insomma, ormai se ne frega anche perché se lasci la poltrona del direttore mi sa che rimane a casa e dopo ti tocca mangiare pane a segno di disoccupazione, che comunque per i giornalisti è ancora buono. Ma devo dire che proprio al Festival di Trento dell'economia, veramente forte, un 100 eventi, due premi Nobel, personaggi come Letta, Padoan, la Lorenzin che ha annunciato il decreto sui vaccini come legge ufficiale dello Stato da ora, insomma, e così via. Quindi anche cogliendo l'attualità, lì c'era un personaggio come Gino Strada che ha dato una bacchettata ai media pazzesca dicendo voi non si sa perché, forse per ordine dei vostri padroni, aia, non dite che l'Italia è in guerra da 15 anni contro l'Afghanistan e in Afghanistan. E in effetti l'Italia dovrebbe ripudiare la guerra, e qui c'è una lunga riflessione da fare, eh sì, e non raccontate le cose come stanno con 11 milioni di italiani.
Facciamo la pace con l'Afghanistan, questo diciamo, visto che siamo in guerra.
E lui dice, ma avete visto qualche afgano qui che ci sta sparando? No, siamo
non
noi,
mi pare. Abbiamo attaccato.
Appunto, quindi insomma, anche quindi con affermazioni forti sul mondo dei media e poi una presenza di enorme di giornalisti, anche come oratori, uno Rampini per esempio di Repubblica, che anche lui molto duro con i media dicendo sono stati molto radical chic, non hanno capito in America la cosa stava rappresentando veramente Trump, e quindi insomma hanno perduto una grande occasione per spiegare quella che è l'America profonda. Insomma, divertente, interessante, da non perdere la prossima edizione, magari l'anno prossimo, visto che ne fanno una all'anno, sono già alla 12ª. Bello, bello da vedere, fra l'altro Trento è fantastica, città deliziosa dove passare qualche giorno.
Ci prenotiamo allora.
Grazie ancora a Cristiano Draghi, salutiamo le nostre radio contubernali, Radio Panda a Milano, Ciao Radio a Bologna, Nova Radio a Firenze, Punto Radio a Livorno e Pisa, Radio Attività a Trieste, Radio Budrio e Imola Forlì e Ravenna, Radio Città Futura a Roma, Radio Clodi a Chioggia e Radio Galileo a Terni e Perugia. Alla prossima!
Alla prossima!